parliamo di scuola, o per meglio dire della scuola secondo Valditara. Le nuove indicazioni per la scuola primaria e dell'infanzia che sono state diffuse da una settimana dal Ministero per l'istruzione e il merito ci riportano ad un clima da mincul pop, ci riportano al celebre slogan fascista libro e moschetto fascista perfetto. Ad una prima lettura, quella di Valditara sembra un'operazione di ritorno al passato: il latino nelle medie, le poesie imparate a memoria, il focus sulla storia patria rimandano direttamente al periodo intercorso tra l'istituzione della scuola media unificata e la fine degli anni 70. In realtà il senso dell'operazione, sebbene gli strumenti paiano simili, è del tutto differente. Consentire a tutte e tutte di studiare latino e letteratura italiana nella scuola media significava dare la possibilità anche a chi proveniva dai quartieri popolari di poter accedere ai licei e quindi nella gerarchia valoriale dell'epoca ad un'istruzione di tipo superiore. Non diciamo di condividere, ma comunque era una diversa prospettiva. Oggi invece fa parte del progetto di scuola sovranista, escludente, suprematista che i fascisti al governo stanno sponsorizzando. Se poi a questo si aggiungono la fantasy, tanto cara a certa destra, e la Bibbia, il quadro è decisamente completo. Ma per capirne di più, perché rispetto all'anticipazione di qualche mese fa, adesso è uscito il faldone delle indicazioni che poi dovranno essere sottoposte a tutta una serie di altri passaggi, ma che intanto hanno messo nero su bianco le intenzioni del Ministero, siamo collegati con Patrizia Nesti, insegnante e sindacalista dell'Unicobas. Ciao Patrizia.
Ciao, buongiorno. Mi sentite bene?
Un po' di eco.
Aspetta, allora. Così va meglio?
Decisamente meglio, vai.
Eccoci. Allora, intanto vi ringrazio, grazie Maria. Sì, queste indicazioni sono arrivate, sono indicazioni che qualora approvate andranno in vigore dal 2026-27, anche se nella prima intenzione era di mandarle in vigore dal prossimo anno scolastico. E sono un faldone notevole. E sono l'esplicitazione di quello che già era stato un po' anticipato senza avere un testo ufficiale fino da gennaio. E effettivamente quello che hai detto corrisponde al giudizio che ne do anch'io e che ne stiamo dando a livello di settori scolastici più critici e più in antitesi con le politiche del Ministero. Interessante leggere anche, è un documento lunghissimo che bisognerebbe leggere in modo molto approfondito. Io ne ho guardato alcune parti, ma non tutta l'articolazione completa ancora, perché è 180 pagine, quindi insomma è una cosa che è impegnativa, ma che va fatta. Però già guardando le premesse, quella che aveva fatto, che quelle che sono le premesse culturali così definite, si leggono già delle caratteristiche si individuano già delle questioni ben rilevanti. Innanzitutto c'è un'esplicitazione per cui la scuola si gioca attorno a tre assi, c'è anche questa materna, questa parte che sono Dio, patria, famiglia, qualche cosa, insomma la Trinità è la regola. E i tre assi sono la persona, la scuola come istituzione e come figura del docente e la famiglia. Quindi partono innanzitutto definendo ciò che si intende per persona e già dando nella definizione fanno una premessa che poi è un po' il filo conduttore di tutto quanto l'impianto. Intanto dicono che il termine persona è una parola, un termine che ha radici storico-culturali occidentali, e questa delle radici storico-culturali occidentali è un tormentone che ci portiamo avanti per tutto quanto il documento. Perché? Perché si ritrova come termine nel lessico latino. Ora, veramente nel lessico latino, io certamente sono laureata in latino, ho insegnato latino per una vita, sono andata in pensione da poco, e latino modestamente significa, per quello che ho sempre studiato e saputo, significa maschera, ed era la maschera che veniva portata sul viso fino al teatro Plautino.
Ti confesso che l'ho letta anch'io, io il latino l'ho studiato a scuola, me l'ho insegnato per breve tempo, ma quando ho letto sta cosa ho detto, ma io ricordavo un'altra cosa, poi non ho fatto tempo ad approfondire cosa, se avessi ragione o meno, grazie per la conferma. È una maschera.
È una maschera, è una maschera, quindi raccogliere il personaggio, casomai, no? Vabbè, poi gli slittamenti semantici sono la regola della lingua, però questa parola, siccome si trova in latino, dimostra che la valorizzazione della persona è la valorizzazione delle culture, della nostra cultura occidentale.
Soprattutto da parte di chi evidentemente il latino non l'ha studiato, se posso permettermi la battutaccia, sì, a questo, sì, punto.
Sì, sì. Dopodiché si fa un altro passaggio basato su questo, la persona, e si scrive, è una realtà che si costituisce attraverso la possibilità di dire io, e quindi si passa a un concetto di identità, e il concetto di identità è personale ed è collettivo, quindi identità personale come valore dell'individualismo che si realizza, come si dice abbondantemente anche nelle pagine successive, prendendo l'attivismo pedagogico e facendone un'altra cosa, si realizza nella competitività e nell'esibizione del talento da parte del bambino. Però questa identità non è solo un valore individuale, è anche un valore collettivo, perché si esplicita nella scuola e siccome valorizza la persona è inserito nella cultura occidentale, quindi con un ambolico passaggio, identitarismo nazionale, e si arriva a una delle altre parole fondamentali, dei termini fondamentali. Questo dovrebbe essere, diciamo, uno dei capisaldi di queste premesse culturali. Quindi la scuola come un sistema che favorisce lo sviluppo della persona, che è concetto che risale alle nostre radici di cultura occidentale e che si esplicita in una comunità, per cui la persona diventa valorizzazione dell'identitarismo nazionale. Insomma, vabbè. Altro asse su cui punta è la famiglia. E con un'enfatizzazione che insomma non la leggiamo come una novità, visto il familismo dilagante, con una enfatizzazione del ruolo della famiglia e del legame che deve avere con la scuola nella trasmissione di valori e di comportamenti, esaltando questo ruolo della famiglia con modalità che si leggono e che sono tipiche della condivisione che si ha nelle scuole private, dove le famiglie chiedono alla scuola privata che iscrivono i propri figli, una condivisione valoriale che nella scuola pubblica non c'è, perché la scuola pubblica non si dovrebbe forgiare sui valori della famiglia, ma semmai su altri tipi di valori collettivi. E però tutto questo patto e alleanza tra scuola e famiglia viene declamato come risposta al cedimento valoriale, virgolette, perché questo è esplicitato. Ruolo centrale in tutto questo ce l'ha l'insegnante, la figura dell'insegnante, quindi questa terna basata su persona, scuola e famiglia, la figura dell'insegnante è centrale, e la figura dell'insegnante, anche qui c'è tutta una terminologia classicheggiante per dare ridondanza ai concetti, la figura dell'insegnante viene definita più propriamente come la figura del magister, andando poi a fare la scomposizione filologica della parola e andando a individuare il termine magis dentro, per sottolineare la posizione di superiorità e di autorità che deve avere il maestro in tutto ciò, da intendere come modello di autorevolezza e di figura di riferimento adulta alla pari dei genitori, quindi autoritarismo e paternalismo. Maestro che è sempre indicato al maschile, quando sappiamo benissimo che le maestre della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, ma anche della media di primo grado,
sono la stragrande maggioranza donne.
La grande maggioranza delle donne, ma la terminologia, quando si parla di autorità, autorevolezza, figure di riferimento, è una terminologia improntata tutta al maschile.
Deve essere cazzuta se non funziona.
Se no, no, chiaramente. Dopodiché, tanto per fare un passaggio anche a questo, c'è un riferimento a quella che deve essere l'educazione alle relazioni. Dopo aver fatto la battaglia contro il gender con la risoluzione SAS e con tantissimi interventi che sappiamo che bandivano dall'educazione all'affettività, che dall'anno scorso, in particolare dopo il femminicidio Cecchettin, è stato ritenuto essere una necessità nella scuola, ma che ha visto da parte del governo ribadire chiaramente che questa educazione all'affettività doveva essere la larga qualsiasi educazione che favorisse una visione fluida o di riconoscimento dei propri desideri indipendentemente dal genere nelle bambine e nei bambini e nei ragazzi, nei preadolescenti e negli adolescenti. Qui non se ne fa menzione della lotta al gender, che è stata più volte esplicitata, però i termini con cui si parla di questa questione sono rigorosamente binari. Si parla di bambine, bambini, educazione al rispetto dell'altro, sesso, del dialogo tra i sessi, che sono rigorosamente ribaditi in due. Ma soprattutto si dice qual è la finalità di tutto questo, e nel dire qual è la finalità di tutto questo, e riferisco il virgolettato, è per creare anticorpi a quella triste patologia che è la violenza di genere. Quindi la violenza di genere è una triste patologia.
E nuovamente si torna alla tesi del malato. Il malato che, come dire, siccome è malato, siccome è andato fuori di testa, va considerato non criminale ma malato e quindi da curare. E quindi l'eccezione che conferma la regola di un corpo sano all'interno del quale si è inserita la malattia. Poi ovviamente c'è l'eccezione e se, come dire, se quello che ha agito violenza viene da fuori, allora cambia tutto, ma in questo caso è malato.
È malato, certo, è malato perché per chi ha negato non più tardi di 2 o 3 mesi fa, alla vigilia delle manifestazioni di fine novembre contro le violenze di genere, per chi come Valditara ha negato l'esistenza del patriarcato, insomma, è chiaro che questo è il violento è un patologico che non mette in discussione l'impianto sociale basato sul sessismo patriarcato, perché quello non esiste, e quindi la violenza è una triste patologia. È una definizione molto pesante, molto molto pesante, che andrebbe ripresa e commentata anche con più argomentazioni di quelle che ora posso fare io segnalandola e buttandola. E poi vabbè, ci sono dei passaggi sull'inclusione, sulla necessità di personalizzare la didattica, peccato che poi ci siano già in previsione 6.000 posti docenti in meno per il prossimo anno, 2.000 posti ATA in meno per il prossimo anno, e quindi che si ribadiscano più personale tagli, più strizzi e comprimi i ragazzi nelle classi, poi le classi pollaio, dove è ovvio che poi si lascia indietro qualcuno, perché per la personalizzazione con quei numeri non è possibile. Un passaggio parecchio significativo è su un'altra parola chiave che viene enunciata in queste premesse filosofiche, metodologiche, e che è la libertà, perché a scuola si impara la libertà. Ora, questa libertà, manco a dirlo, viene ribadita essere un valore dell'Occidente e delle democrazie occidentali, fino dai romani e dai greci. E poi si dice che questa libertà si impara a scuola perché non deve essere intesa come autodeterminazione, ma come qualcosa che si governa, si limita, si perimetra, si regolamenta. E vi leggo un pezzettino, tanto è un rigo. Le scuole del primo ciclo di istruzione permettono, grazie all'educazione alla libertà, lo sviluppo del senso morale e la comprensione del principio di autorità, conquiste interiori dell'uomo libero. In virtù delle regole di comportamento, ma anche regole, ad esempio, della grammatica, l'allievo interiorizza il senso del limite e l'etica del rispetto verso il prossimo, gli anziani, i più deboli. Questa è la libertà che è molto perimetrata e molto contenuta e molto costretta, diciamo incatenata, che viene enunciata in queste nuove indicazioni che il Ministero ha emanato. Poi che dire, si scende nei dettagli di ciò che è previsto a livello di contenuti e di metodi per i singoli ordini di scuola, quindi per l'infanzia, per la primaria e per le medie. E qui, diciamo, siamo un po' in quello che era già stato un po' anticipato, anche se poi alcune cose in più ci sono e sono ancora peggiori di quelle che erano state anticipate. E, ad esempio, c'è la questione, guarda, quella che era stata più o meno già presentata, della reintroduzione del latino opzionale nelle scuole medie. E ovviamente, come hai detto te, con un senso molto diverso da quando il latino opzionale è stato reintrodotto dopo la riforma della scuola media unica, quindi tra il 63 e il 77, che aveva uno scopo promozionale, e quindi di poter consentire di accedere ai licei dopo che la scuola media precedente al 62 prevedeva l'avviamento sostanzialmente, cosa che attualmente è estranea a questa intenzione, anche perché reintrodurre il latino alle medie oggi ha un significato molto diverso. Oltretutto, il latino che vuole reintrodurre Valditara è un latino che si inquadra in una concezione molto particolare, non è la palestra di logica, no, che si vorrebbe, anche perché laddove il latino potrebbe costituire palestra di logica, cioè con l'approfondimento dello studio della lingua nelle superiori, il latino è stato ridotto come ore e quindi a meno ore, e consente di sviluppare molto meno la conoscenza della lingua e quindi anche l'addestramento logico che potrebbe consentire. E quindi reintrodurla a mo' di giochetto nella scuola media, opzionale, con qualche studio di qualche vocabolo, è solamente uno sfoggio per fare del latino la lingua della romanità, ecco, quindi per portarla avanti come la lingua della romanità, dei conquistatori del mondo, quindi sempre il solito discorso di identitarismo, nazionalismo, con l'ignoranza che abbiamo visto, il termine persona lo sta a dimostrare, ma anche l'ignoranza di tutte quelle interferenze linguistiche che ci sono state nell'italiano, che non sono state solo la derivazione dal latino, ma anche da tutte le altre lingue in un territorio che è stato attraversato da transiti, dominazioni, e tra l'altro dal latino poi abbiamo ereditato più fermo vulgaris, fermo doctus, tra le altre cose. Se noi diciamo cavallo è perché c'era un latino volgare che era caballus, che non figura nei testi che si traducono, dove figurava ecus, che quindi c'è tutta un'ampia diciamo gamma di studi che ci mostrano come l'italiano abbia preso dal latino colto, quindi dal latino classico, i termini della sfera astratta, ecus, equitazione, equino, mentre il termine concreto è derivato dal latino, dal termo vulgaris, quindi cavallus, e così bucca ha dato bocca, ma il latino non la leggiamo mai nei testi di Cicerone, leggiamo ost, oris, che ha dato luogo a orale, ha sempre attinenza, ma sono proprio due derivazioni diverse. Ma, cioè, questo, se abbiamo tempo e la facciamo in un modo sensato, lo studio della lingua è molto interessante e ai ragazzi interessa molto, io ho avuto esperienza diretta fatta per diciamo un'esibizione tronfia di romanità e di radici occidentali dei dominatori, la lingua dei dominatori ha un senso solamente,
insomma, diventa come i peplum degli anni 50.
Ma sì, è una cosa insopportabile, una cosa insopportabile. E sull'italiano, per esempio, c'è tutta un'esaltazione del bello scrivere, ritorna anche nelle premesse, in queste premesse metodologiche, l'esortazione allo scrivere, alla scrittura, di prendere la penna, il calamaio e essere produttivi nella scrittura. Sì, va bene, va benissimo, andrebbe benissimo se da 20 anni non ci tormentassero con le prove invalsi, con le analisi funzionali del testo, con le domande su un testo che si legge, a cui bisogna rispondere solamente individuando il termine giusto, con questa visione iperfunzionalista dell'approccio al testo e con questo sistema della lettura e della scrittura appiattite su una standardizzazione che le prove nazionali chiederebbero. Quindi c'è proprio uno scollamento totale fra il dichiarato e poi quello che è effettivo. Guarda, vado veloce perché una delle questioni più spinose è rappresentata dalla storia. Ce ne sono tantissime. La storia, nelle anticipazioni avevamo letto delle cose che erano già molto inquietanti ed erano una storia che doveva essere culto delle radici occidentali e valorizzare le nostre radici europee, limitarsi alla storia nazionale e al massimo europea, e soprattutto sgombrare, come diceva Valditara nelle anticipazioni, la storiografia moderna dall'approccio ideologico per farne una esclusiva narrazione. Quindi, ora, la storia purtroppo è già studiata molto male e ha già un impianto abbastanza costretto, perché al massimo si studia la storia del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, non si va oltre, e ci si limita al periodo dell'antichità, quindi insomma, questi popoli che pure sono stati fondamentali nella storia dell'umanità, preesistenti ai Romani, ai Greci, vengono e che sono collocati in zone, vivevano in zone dove ancora oggi vivono delle popolazioni, ci si ferma all'antichità, è come se insomma ci fosse una sorta di infantilizzazione di questi popoli che sono fermi a un'epoca arcaica. E gli egiziani, molti ragazzi se li immaginano ancora di profilo, non se li immaginano come ragazzi loro coetanei che vivono da un'altra parte. Perché c'è già un vizio.
Beh, certo, d'altra parte è come immaginare, insomma, c'erano già, sono arrivati prima, ma poi dopo sono arrivati altri migliori, questa è la sostanza.
Sono arrivati altri, si va con le pagine del libro, se altri arrivano dopo, cioè se quelli erano fino a pagina 100 e poi a pagina 120 iniziano altri, quegli altri spariscono, no? Nella logica è già un po' così. Certamente che questa enfatizzazione della storia patria, della visione eurocentrica, della storia nazionale non corregge questo impianto già viziato dell'insegnamento della storia, ma lo esalta e lo ribadisce. Oltretutto questo concetto della storia come narrazione, abolendo tutto quello che viene definito sbrigativamente ideologia, ma che sarebbe quello che invece la storia ha prodotto per quanto riguarda sia lo studio che l'insegnamento della storia rispetto al metodo, e la storia viene intesa come una materia scientifica dentro l'arte umanistico, proprio perché con una serie di strumenti che sono stati maturati nel corso del tempo, l'approccio è un approccio che è basato sulle fonti, che è basato sul confronto, dovrebbe essere così. Poi a scuola magari le cose sono molto più semplificate, però negare tutto questo per farne narrazione vuol dire liquidare la visione storiografica moderna. Cioè, voglio dire, al tempo in cui viene scoperta da Lorenzo Valla, grazie alla comparazione filologica e quindi al metodo scientifico, che la donazione di Costantino, che ha dato luogo al potere temporale dei papi, era un falso clamoroso, perché non era intervenuta nel 300 d.C. all'epoca di Costantino, ma molto dopo, e insomma, e questo è stato visto facendo una comparazione linguistica, storica, quindi con metodo rigorosamente filologico e scientifico, cioè, questo era ideologia, evidentemente, secondo Valditara, Lorenzo Valla sarebbe un pericoloso ammalato di ideologia. Questo era già un po' nelle anticipazioni, ma se leggiamo invece quello che contengono ora il documento ampio rispetto alla storia, vediamo qualcosa di ancora più inquietante rispetto a quello che avevamo letto sulla stampa un po' di mesi fa, cioè a gennaio. E c'è una veramente inquietante sottolineatura del cristianesimo, del ruolo del cristianesimo. Il ruolo del cristianesimo non visto come movimento, ma visto proprio in un'ottica creazionista. Allora, leggo e poi chiudo perché mi rendo conto che sto prendendo tanto tempo. Si dice che con il cristianesimo la visione della storia cambia. La visione della storia cambia ed essere una visione di storia pessimistica, perché era improntata a una percezione della ciclicità e della ricorrenza dei periodi storici, si passa a una visione lineare. E leggo. Per il cristianesimo, facendosi uomo, Dio aveva voluto manifestare la sua presenza nella vicenda umana. La sua venuta costituiva in tale vicenda una frattura, un punto di non ritorno, e come prima cosa era destinata a cancellare per sempre l'idea circa una presunta ciclicità nella storia. Il cristianesimo pose così termine a una concezione profondamente pessimistica sulle possibilità che la vicenda storica conoscesse un sostanziale cambiamento. Dopo la venuta di Cristo, infatti, la storia umana ha acquistato il carattere di una sorta di percorso di prova che l'umanità era chiamata a intraprendere sulla via della salvezza. In tal modo essa non solo si apriva a una speranza, ma al tempo stesso acquisiva ciò che fino a quel momento non aveva mai avuto un senso. Si affermò così l'idea di una storia del tempo lineare.
Beh, fantastico. Vabbè,
dopodiché
a Torino si dice summa bincia pa, siamo malmessi.
Questa è roba da urlo, è roba da urlo. Io non l'avevo ancora letto fino a ieri, sostanzialmente, fino a ieri sera, Poi si dice che questa idea del fine positivo della salvezza umana, quindi lineare, poi si salderà, perché insomma a un certo punto si devono riallacciare anche a qualche cosa di più moderno, con quella visione positiva che comincerà ad avere nel 600 e che porterà poi al concetto nel 700 con l'illuminismo, al concetto di progresso. Quindi fede in Dio che diventa fede nel progresso, e quindi con quello tornano tutti i conti e si liquida la laicizzazione, viene ricompresa nel piano finalistico di salvezza che Dio ha per noi. E meno male che dopo l'avvento del cristianesimo, ma addirittura dopo la venuta di Cristo, si dice, cioè no, il cristianesimo è una cosa e Cristo è un'altra, e quindi con questo ci fanno capire l'idea della storia che hanno. Ora qui ci vorrebbero persone che hanno strumenti più affinati sicuramente di quelli che posso avere io per sviluppare su questa visione della storia un dibattito e una serie di risposte molto, molto serrate, perché veramente siamo alla frutta con questa visione. Come se non bastasse tutto il resto, che diciamo, credo che sia una ciliegina sulla torta notevole.
E beh, insomma, la notoria plasticità che la Chiesa Cattolica ha sempre dimostrato di avere nell'adattarsi e nel rendersi, come dire, adatta a tutti i tempi, in questo caso, come dire, c'è davvero una visione ampia, no? Rottura, e poi tutto si ricomprende, tutto va avanti, anche i propri avversari storici, la laicizzazione della cultura, come dire, viene ignorata ed è tutto un unico flusso. Siamo davvero di fronte a una cosa decisamente ardita, ma ai noi niente che non possa vedere anche di peggio. Basta guardare a cosa accade negli Stati Uniti o in altri paesi in termini di creazionismo e imposizione di questo punto di vista all'interno anche delle scuole, non soltanto nei gruppi dei suprematisti bianchi ultrareligiosi. E quindi siamo di fronte a un rischio molto concreto per quello che riguarda quello che sarà la scuola di non domani, di quasi adesso, perché oramai stiamo parlando di un processo che se è vero non si avvia quest'anno, ma l'anno prossimo parte, e i ragazzini, le ragazzine, i bambini e le bambine si troveranno a fare i conti con tutto questo, anzi addirittura fin dalla scuola primaria, fin dai 3 anni, e questo, come dire, significa colonizzarne l'immaginario in maniera permanente. E se non si introducono degli anticorpi molto robusti, e qui guarda, oramai abbiamo traforato, ma prendiamoci ancora un minuto, non di più, per dire ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che bisogna mettersi di mezzo, insomma qualcosa bisogna fare.
Certo, anche perché queste linee passano, perché sono aperte alla consultazione, ma la consultazione viene fatta con le associazioni professionali selezionate dal governo, con le associazioni studentesche selezionate dal governo, con le associazioni delle famiglie selezionate dal governo. Quindi niente di tutto questo è passato, come non sono passate mai altre cose nelle scuole. Cioè la Moratti all'epoca sua fece gli stati generali della scuola, e come minimo era un evento che si concentrava in un periodo e in un luogo fisico. Siamo andati, non eravamo certamente ammessi, ma eravamo fuori a fare le contestazioni, cioè c'era una interlocuzione più evidente, no? Interlocuzione forse è un termine non appropriato, ma insomma una possibilità di intervento nel quando e nel dove venivano decise certe cose, anche se eravamo estranei a quelle decisioni allora come ora. E ora invece è tutto molto più sfuggente, poi a un certo punto sembra che parta un grande processo democratico che nessuno ha mai visto, che nessuno ha mai, a cui nessuno è mai stato avvicinato, quando anche fosse qualcosa di produttivo. Quindi queste linee, l'unica opposizione da fare è appunto parlarne, mettersi di mezzo, cercare di contrastare il più possibile questa filosofia che sta imperversando, e contrastarla sui luoghi di studio, di lavoro, ma anche nei luoghi di discussione, perché insomma è una cosa che poi interviene nel sociale a tutti i livelli, non è una cosa che si realizza a scuola e basta. Poi da scuola i ragazzi escono e si portano dietro questa zavorra pesantissima.
Saccato. Scusami.
No.
C'è stato un... No, vai. E si portano dietro questa zavorra malefica che spargeranno ulteriormente in giro, certamente. E io ti devo salutare e ti ringrazio molto per la disponibilità, e alla prossima, grazie, ciao.
Grazie a te, grazie a voi, arrivederci.